desiderosi di capire ogni parola, ogni frase, ogni nuova verità che creava gioia, fede, pace nella loro vita. È stato un grande momento della Chiesa. E da quel momento in avanti, noi che siamo evangelici abbiamo seguito questo concetto di culto, di ascoltare la parola di Dio, umiliarci davanti alla parola di Dio, piegarci, confessare i nostri peccati davanti alla parola di Dio, ringraziare Dio per la sua grazia, per la sua salvezza davanti alla parola di Dio. Nessun uomo è importante in una chiesa protestante o evangelica, nessun uomo è importante, la Bibbia è importante, la parola di Dio è importante, e quello che dice è una cosa così seria, così profonda, così importante, che si aspetta come se fossero diamanti che si stessero distribuendo alle persone che sono venute. In questi, oggi cominceremo con 5 domeniche. Io ho pensato di riprendere alcune di quelle verità così basilari che sono state scoperte nella Bibbia quando si cominciava a studiarla e annunciarla. La prima cosa che è saltato all'occhio delle persone ovviamente era la salvezza, posso essere perdonato, posso avere una vita che piace a Dio, posso avere la promessa della salvezza eterna. E così la gente veniva in grandi numeri ad ascoltare questa verità. Io vorrei ripetere in qualche modo forse alcune di quelle prime cose che hanno imparato. E ho pensato un possibile titolo per queste mattine è la salvezza in 5 parole. 5 parole importanti in cui noi credenti con la Bibbia alla mano abbiamo compreso la salvezza e che hanno trasformato il mondo medievale e che continua ancora a benedire il popolo di Dio. Ci abbiamo cantato di diverse cose che il Signore ha promesso, che ha realizzato nella Chiesa, la sposa di Cristo, e anche abbiamo cantato del tempo del futuro, quando noi saremo lì col Signore. Ma io vorrei tornare proprio al principio per cominciare stamattina. Però preghiamo prima. Signore, noi non siamo nessuno. Non abbiamo niente di nostro da presentare l'uno all'altro. Non possiamo occuparci della nostra intelligenza, delle nostre conoscenze, Signore, perché sono valide soltanto in quanto riflettono la Tua parola. Signore, noi veniamo qui non per vederci, salutarci soltanto, non per cantare o pregare soltanto, ma perché abbiamo una sete profonda della verità che fortifica la nostra fede, la nostra vita, la nostra felicità quotidiana. Viviamo la Tua presenza perché crediamo alla Tua parola e prendiamo i versetti e i passi della Bibbia proprio come il nostro cibo spirituale. E Signore, benedicici stamattina, mentre ascoltiamo, che possiamo comprendere di nuovo il nostro bisogno di salvezza, che noi non potevamo in nessun modo contribuire o guadagnare. E ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Per parlare del piano di Dio, che è quello che la Bibbia ci porta, dobbiamo cominciare al principio. E cerchiamo di capire un momento, dalla Bibbia, ma senza fermarci su tutti i passaggi, il piano di Dio, perché Dio ha creato l'uomo, cosa è successo e perché era necessaria la salvezza. Perché certamente quando l'uomo è stato creato non aveva bisogno di salvezza. era in perfetta comunione con Dio. E così voglio cominciare dal primo capitolo della Genesi. Ovviamente, e arriverò all'Apocalisse, cari fratelli, ma non leggendo tutta la Bibbia, ma con alcuni pensieri che vengono dalla parola di Bibbia, dal principio alla fine, perché è proprio quello che vuole metterci davanti, prima di tutto, questo piano meraviglioso di Dio. Allora, in Genesi capitolo 1 abbiamo una visione dei primi passi del piano di Dio e del grande amore di Dio. Genesi 1, lui dice al versetto 26, ed è Dio stesso che parla, in qualche modo lui poi, forse lui stesso ha detto a Mosè che ha scritto il libro della Genesi, forse proprio Dio stesso gli ha raccontato questo fatto. Dio ha detto, facciamo l'uomo, questa è la prima cosa che ci riguarda nella Bibbia, che siamo creati da un Dio. Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza ed abbi dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò, maschio e femmina. E Dio li benedisse, e Dio disse loro, crescete, moltiplicate, riempite la terra, rendetevela soggetta, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, e sopra ogni animale che si muova sulla terra. Le prime parole di Dio alle prime creature. Dio ha messo davanti a loro un futuro glorioso, un futuro pieno di gioia, di benedizione. Aveva creato la terra per loro, aveva già creato le piante, le stelle, gli animali, cibo, tutto per loro. E queste due creature hanno visto che Dio ha detto, questo è tutto vostro. Tutto per la vostra gioia, crescete, moltiplicate questa gioia che hanno le persone avere i figli, avere una famiglia, e godete e dominate, voi siete responsabili di qualunque cosa in cui c'è bisogno di cura, di intervento, voi siete le persone che farete, voi siete intelligenti, voi avete tante capacità, voi potete regnare sulla terra. Dio li benedisse, perché tutto era per loro. E Dio voleva che noi, oggi, vivessimo ancora sotto, almeno come era previsto a quel tempo, che gli esseri sulla terra, finché esistesse la razza umana, avrebbe vissuto in questa perfezione, che era chiamato Paradiso, era il nome del Giardino d'Eden, il Paradiso, che voleva dire un luogo di bellezza, e tutti gli esseri umani dopo di loro, i loro figli, i nipoti, sempre vissuti sulla terra, nel paradiso, con solo gioia, con solo pace, con solo benessere. Questo era l'inizio che Dio ha dato all'uomo. E poi ha detto che, almeno lo vediamo nel primo capitolo, che loro avrebbero avuto comunione con Lui, erano fatti come Lui, era la sua immagine e somiglianza, perciò avevano la possibilità di amare come Lui, anche di godere come Lui, la bellezza che Lui ha creato era una bellezza che loro godevano. Pensate, migliaia di anni che i nostri antenati sono vissuti sulla terra nella pace, mai un peccato, mai un dispiacere, mai una sofferenza, mai una malattia, mai morte. Ancora non esisteva la morte. Certamente noi non sappiamo tutti i segreti di come Dio avrebbe fatto, se avrebbe fatto tutti vivere sulla terra per secoli, non lo sappiamo, o se li avrebbe portati con sé, come ha fatto alcune persone anche nelle prime pagine della Bibbia. Ma in ogni modo il piano di Dio era meraviglioso. E prevedeva proprio questa comunione con Lui. In Genesi capitolo 2 troviamo la creazione della donna accanto all'uomo, e voglio leggere qualche pensiero soltanto dalla fine del capitolo 2, quando Dio ha presentato la donna all'uomo, e dice versetto 23: l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne, ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. L'uomo era fatto dalla terra, la donna è stata fatta togliendo una parte dell'uomo, e noi oggi lo chiameremo cloning, non è una sorpresa che si può prendere una pezza di cellule viventi e clone per far venire fuori una nuova vita. Certamente Dio lo faceva molto meglio di quelli che fanno cloning oggi, ma in ogni modo Adamo era stabiliato, ecco una donna, è diversa da me, è più bella di me, ma mi attira. E poi dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie, saranno una stessa carne. Questo era il piano di Dio, senza fine. Questo era il piano di Dio, come noi lo troviamo nella Bibbia. Questo fatto che l'uomo e la donna sarebbero vissuti sempre in pace, sempre in gioia, in benedizione. E poi nel capitolo 3 della Genesi vediamo un'altra cosa. E loro erano nel giardino, versetto 8 del capitolo 3, udirono la voce dell'Eterno Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E questo passo così breve ci indica che lui scendeva per parlare con loro, per passare del tempo con loro. Pensate, questa meravigliosa creazione, questi due esseri perfetti che avevano la possibilità di vivere insieme, godere questa vita senza morte, senza malattie, senza peccato, e poi avere comunione con Dio, direttamente parlargli, fargli domande. Questo era quello che Dio aveva preparato per l'uomo, la comunione con Lui, la conoscenza di tanti misteri che ancora noi non conosciamo, che avremmo saputo se avessimo potuto stare con Dio. Udirono la voce di Dio e Signore, quello che camminava nel giardino, e li chiamava per parlare loro. Sarebbe bello che noi potessimo fare oggi parlare con Dio in questo modo e sentire la sua risposta e sapere la risposta alle nostre domande. Abbiamo tante domande ancora su tante cose. Se l'uomo fosse andato avanti come nella creazione, avremmo questa possibilità. Sarebbe, come si dice, una frase a me, il cielo sulla terra. Sarebbe il cielo sulla terra. E noi saremmo tutti stati nel cielo col Signore. Ma poi la Bibbia ci dice, e noi facciamo qui un grande salto, perché devo abbreviare, la Bibbia dice che questo andava avanti, però Dio aveva fatto dei piani per la fine di questo periodo. E questi sono descritti nell'Apocalisse, dobbiamo guardare qualcuno con grande fretta, Apocalisse 22, cioè sono proprio dagli ultimi capitoli che voglio leggere, soltanto alcuni versetti per vedere come siamo stati dopo la vita sulla terra, quando Dio considerasse necessario un passo avanti nella benedizione e nella gloria con Lui. Apocalisse 22, capitolo 3, dice questo, parlando del futuro lontano: e non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono del Dio e dell'agnello, i suoi servitori gli serviranno, ed essi vedranno la sua faccia, e avranno in fronte il suo nome, e non ci sarà più notte,
ed essi non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio ed essi regneranno dei secoli dei secoli. Questo è il piano di Dio prima della creazione del mondo. Queste persone in questo paradiso terrestre, che a un certo punto sarebbero state portate in questo paradiso celeste, non più sulla terra. E torniamo un momento al capitolo 21, che è un'altra cosa molto importante di questo tempo. Parla di una grande città, non posso leggere tutto, troppo tempo, ma comincio al capitolo 21, versetto 22. Questa città celeste. Non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio, e la città non ha bisogno di sole né di luna che risplenda in lei, perché la illumina la gloria di Dio, e l'Agnello è il suo luminare. E le nazioni cammineranno alla sua luce, sottomessi a lui, e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Le sue porte non saranno mai chiuse di giorno, e la notte non esiste. E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e niente di mondo, e nessuno che commetta abominazioni o falsità vi entreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita della mia. Dall'eternità passata all'eternità futura troviamo la perfezione di Dio e il suo piano per l'uomo, e alla fine del mondo e per l'eternità vediamo Dio e il suo amore per l'uomo, le sue benedizioni sull'uomo. E noi siamo quegli uomini che dopo tanti secoli esistiamo. Questo era il piano di Dio per noi. E allora ci domandiamo, ma come mai che non viviamo così bene? Il mondo è un caos, pieno di malvagità, di peccato, di dolore, sofferenza, ingiustizia. Come mai ci è capitato tutto questo? Cosa è successo del piano di Dio? Beh, voi ricordate il racconto in Genesi 3:1, quando il serpente, che normalmente non parlava, ovviamente era un serpente che era stata presa da qualcosa di malvagio, che noi chiamiamo Satana o diavolo, per dire bugie e per tentare queste persone così perfette. E così nel capitolo 3 della Genesi, questa storia comincia così bene, così bello, nelle prime pagine, e subito si guasta. Adesso siamo al momento che questa storia si guasta, e poi il resto della mattina dovrò parlare di questo guasto. Però capitolo 3, versetto 1, dice: il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno di Dio aveva fatto. E adesso disse alla donna: come? Il Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? La donna non aveva mai visto un serpente che parlasse, non aveva molta preparazione per l'inganno, o nessuna preparazione per l'inganno, per una menzogna, aveva conosciuto solo Dio. E lei un po' si invaghisce di questa persona, di questo alimento. E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero, un albero che è in mezzo al giardino, e Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. Ovviamente noi che conosciamo un po' più la Bibbia sappiamo che non aveva detto di non toccare, aveva detto di non mangiare. Questa era la più semplice prova che Dio potesse mettere davanti all'uomo e alla donna, che avevano tutto, che erano pronti a comandare su tutto, avevano tutte le bellezze di Dio e tutto il frutto del giardino perfetto di Dio, senza limiti, né di quantità né di qualità, ma tutto, che lui aveva messo questo limite. un albero non mangiate. E noi sappiamo cosa è successo, no? Versetto 5. Ma non morrete affatto. Ma che ha detto questo? Ma che cosa sta facendo Dio? Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E sappiamo che la donna ha preso, ha mangiato, ha dato suo marito e anche lui ha mangiato. E così, cari miei fratelli e sorelle, noi arriviamo adesso al momento che spiega perché non siamo così oggi, perché non viviamo ancora già il giardino, perché Dio avrebbe fatto questo giardino fino a quel momento in cui ci passasse proprio nel suo regno perfetto. Ma qualcosa è successo dopo che Adamo ed Eva hanno disubbidito al loro creatore. Qui in Genesi capitolo 3 Dio parla al serpente, all'uomo, alla donna riguardo alle conseguenze di questa grande disubbidienza. Voi dite, ma quanto grande è mangiare il frutto? Non è la quantità di frutta, la qualità del frutto. È che Dio, il creatore assoluto, che ha creato questi esseri perfetti, aveva il diritto di dire fate questa, non fate quell'altra. E perciò disobbedire a lui in una piccola cosa, una grande cosa, era sempre una ribellione, era sempre un rifiuto, era sempre mettere la propria volontà, la propria intelligenza sopra la volontà di Dio, sopra l'intelligenza di Dio. Io posso dire che cosa mi fa bene, io posso dire che cosa mi piace, io posso dire che cosa voglio e io posso prendere quello che voglio. Dio ovviamente ha trovato in questo momento questa grande disubbidienza che metteva in questione tutto il suo essere. Pensate un momento, con questo piccolo atto questa donna ha detto non credo alla tua intelligenza, penso che sono più intelligente di te, non credo alla tua bontà perché tu ci hai rifiutato una cosa buona, non credo niente di te, io faccio da me. Oggi, fra parentesi, posso dire che molte persone in questa sala hanno fatto come ho fatto io. Non mi sentivo peccatore. Non mi sembrava di aver fatto molto di male. Io, un ragazzo cresciuto, nato e cresciuto in una famiglia di credenti evangelici, non pensavo di aver fatto male. Ovviamente io pensavo male, era dare forse dire una menzogna a mamma e papà che sarebbe stato grave. Se avessi dato un calcio a qualcuno sarei forse andato all'ospedale. No, questo. Però io, un ragazzo, come voi tutti, ho disubbidito ai miei genitori. E voi dite, ma che importa? Loro hanno detto mangiare questa roba nel piatto, non lo volevo. La Bibbia dice che quei genitori sono stati messi da Dio, se abbiamo capito, e Dio ci sta dicendo cosa è la cosa giusta. Il peccato è solo questo, fratelli, sorelle. Il peccato è solo questo. Non c'è un grande peccato, non so, della donna che vende il suo corpo per tutta la sua vita, viva una vita di immoralità. Non è quello il grande peccato. Il grande peccato non è, purtroppo, come succede ai nostri tempi, che qualcuno in una famiglia ammazza la moglie o il marito e tutti i figli. Non è quello il grande peccato. O non è quello che diventa più grande. Il peccato grande è rifiutare Dio. Rifiutare di fare quello che Dio vuole. Rifiutare a comprendere che Dio è più grande di me. È anche più bravo di me. E io faccio cose che veramente mi fanno male a me stesso, faccio male agli altri. Dio non è così. Questo è il peccato. Non importa se non hai mai ucciso. Quanta gente mi dice, io non ho mai ucciso nessuno, io sono a posto. No, cari, non siete a posto, siete fuori. Perché la vostra vita è una disubbidienza, una ribellione a Dio. Perciò, qui nel capitolo 3 ancora della Genesi, dice che Dio ha fatto un'azione di bontà, di misericordia. Al versetto 31, Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Un grande atto di misericordia di Dio, perché lui vedeva adesso che erano davanti alle spine di questo mondo, alle cose brutte, al freddo, tante cose che loro non conoscevano ancora, ma sapeva che loro avrebbero affrontato queste cose, e il lavoro manuale, e gli animali pericolosi, e Dio ha voluto segnare che erano creature speciali, che lui li vestiva, li curava fino nel loro peccato. Ma la Bibbia dice tutto il tempo che tutti i peccatori ricevono benedizioni da Dio, anche oggi. Tutti i peccatori ricevono benedizioni da Dio. Dice la Bibbia che la pioggia casca sui giusti e gli ingiusti, il sole risplende sui giusti e gli ingiusti. Perciò parlando di sole e di pioggia parliamo anche della crescita di tutte le piante, del cibo, eccetera. Tutto è un dono di Dio per i non credenti, per i peccatori, per i ribelli. Dio è buono. Così è stato per queste persone. Poi troviamo più avanti, al capitolo 4, versetto 4, che Abele offrì dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso, e il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta. Dio non li aveva abbandonato, non sappiamo cosa ha detto ad Adamo ed Eva, ma aveva cominciato ad insegnare loro che potevano ancora adorarlo portando un sacrificio, un'offerta per dimostrare il loro dolore di essere ribelli e il loro pentimento. E non è naturale che si pentissero, hanno fatto male a quello che ha creato, per dimostrare il loro dolore, il loro pentimento, il male che riconoscevano, offrivano un sacrificio. Dio aveva insegnato loro, ovviamente qui, è una bella cosa che noi troviamo trovato qui nel capitolo 4. Non posso leggere tutta la Bibbia, ma l'Antico Testamento è andato avanti così. Tutti gli esseri umani, non più nel paradiso, adesso in un mondo ostile dove crescevano tutti i tipi di piante che erano pericolosi, anche velenosi, animali pericolosi, malattie e morte. E noi lo stiamo vivendo ancora oggi. Questo è tutto il risultato di un grande disastro, potremmo chiamarlo un terremoto che ha livellato tutta terra, potremmo chiamarlo come vogliamo. Un grande disastro del piano di Dio, che diceva vi faccio vivere in un paradiso terrestre per il tempo che decido io e poi li raccoglierò nel mio paradiso eterno. E non succede più. Però ci sono segni della sua presenza, del suo amore oggi per ognuna persona qui. Nessuno vuol dire, come ho sentito parecchie volte persone dirmi, praticamente giovani, Dio non mi ama, non mi ha mai fatto niente bene, ho avuto soltanto male nella mia vita. Non è vero, nessuno qui ha avuto solo male nella vita, nessuno. Dio ha cura anche dei peccatori, però non li può perdonare perché li hanno offeso. E non hanno niente in mano che possa ripagare questa offesa, che possa cancellare questa offesa. Non hanno niente in mano. E così, cari miei, io prendo del tempo per fare una cosa che voi già conoscete, ma io vi voglio leggere ciò che la Bibbia dice riguardo all'umanità. Da quel tempo di Adamo ed Eva, e poi è peggiorato ovviamente, a me sembra da quando sono nato io e da quando sono venuto in Italia, mi pare di aver visto tante cose peggiorare. Mi pare che ci sono più bugiardi adesso di 50 anni fa, no? Ricordo 55-60 anni fa. Io ricordo che a quei tempi non si leggeva titoli sui giornali tutti i giorni di qualche parte del governo che aveva rubato, mentito, fatto male. 50 anni fa in Italia c'era un po' più di moralità di adesso. Però siamo in questo periodo in cui l'uomo è ribelle contro Dio e fa cose che Dio non vuole. Tutti gli intendimenti di Dio sono per il bene dell'uomo. Se mangi questo starai bene, se non farai quella, se non ti ubriachi, se non metti l'alcol nel tuo corpo che ti rovinerà, se mi ascolti starai bene. Tutte le parole di Dio sono per il tuo bene, per il mio bene. Eppure ribelliamo a queste cose. Perché vogliamo dire non tu ascolto nessuno, nessuno mi può dire cosa fare. Io faccio come voglio io, come penso io. Non c'è nessuno in questa Camera che non l'ha fatto. E devo dire una cosa che pensavo di dire alla fine, ma lo dico adesso, non c'è nessun credente che non fa. Non c'è nessun credente che non dice a volte a Dio, no, io quello non lo faccio, io faccio come penso io. L'avete detto? Non mi rispondete. L'avete detto, l'avete pensato. Ho pensato io, non perché sono superiore, ho pensato molto. Paolo, conoscendo il suo cuore, ha detto io sono il primo dei peccatori, sono il peggiore dei peccatori, non perché aveva ammazzato tanta gente, ma perché conosceva nel suo cuore tante cose che non vedeva nel cuore degli altri, che non conosceva, però erano tutti peccatori e lui era con loro. Allora cari, adesso vi voglio leggere alcune cose che sono vere, voi lo sapete, però sentendole mi pare che il Signore potrà parlare al nostro cuore e può farci capire qual è il senso di questo disastro che è venuto nel mondo, che Dio ha fatto questo piano e che non è finito come lui sembra avrebbe certamente voluto fare, che finisce sempre bene. Vi leggo alcune cose. Leggo in Romani capitolo 3 da versetto 10. Parla della gente dell'Antico Testamento, da Adamo ed Eva in poi, e parla della gente che era vivo a Roma quando Paolo ha scritto in Roma, l'ha scritto ai Romani. È vero dei Romani oggi, che vanno in chiesa, che non vanno in chiesa, anche se sono salvati. Purtroppo non c'è nessun salvato perfetto. E ne parleremo di questo fra nel Domenico 2. Ma questo è vero di tutti. Romani 3:10. Come scritto, non c'è nessuno giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca che Dio è grande e amorevole. Tutti vogliono in qualche modo ingannare Dio. Ma io faccio questo, ma Dio non mi vede. Io faccio questo, so che Dio non mi vede. Ma ho sentito cristiani dirmi nella sala, io so che questo Dio non vuole, ma lo faccio lo stesso. L'ho sentito dire. Nessuno che capisce. Versetto 11 di Romani 3. Nessuno che cerca Dio. No, si cerca di nascondersi da Dio, come ha fatto Adamo ed Eva. Noi tutti cerchiamo di nascondere le cose che non vogliamo confessare, che abbiamo fatto di proposito male, o abbiamo fatto anche per sbaglio male, ma adesso le vogliamo coprire. Noi copriamo le cose. Nessuno che cerca Dio, tutti. Guardate quella parola, quando usa una parola, è una parola precisa. Versetto 12. Tutti si sono sviati. Tutti si sono sviati. Tutto il mondo, ogni nazione, tutti i religiosi del mondo sono sviati. E tutti noi che ci chiamiamo credenti evangelici siamo sviati nella nostra vita, che siamo nati in questo mondo. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Ah no, ma guarda che quella là, capo della banca, non so di Toscano dov'era, ha rubato 10 milioni, l'ha messo là, ha nascosto questi altri soldi, è sui giornali in questi giorni. Quello ha fatto cose grosse, ma io non l'ho mai rubato. Vuoi sapere quanti qui mi dicono, ma non lo dovete dire. Io da bambino, da bambina, quando ero piccolo in casa con la mamma, non ho mai rubato. Una piccola cosa, non valeva niente. Il peccato è fare quello che Dio non vuole. Allora, è scritto qua, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratica la bontà alla perfezione. Come Dio fa e come avrebbe permesso a noi di fare, senza peccato, nessuno che pratica la bontà. No, neppure uno. E allora Gola è un sepolcro aperto. Fastidisce qualcuno, bestemmia, maledice qualcun altro, infastidisce. Ma l'abbiamo fatto con altre parole anche noi, perché anche noi abbiamo giudicato i nostri vicini, i nostri figli, i nostri genitori, i nostri parenti, i vicini di casa. Anche noi abbiamo giudicato e condannato le persone che hanno fatto quello che a noi non piaceva. Il loro gol è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. Io adesso vado avanti, non posso commentare tutto. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovine e calamità sono sul loro cammino, non conoscono la via della pace. E poi, ecco, questo è dove arriva tutto questo. Non c'è timore di Dio nel loro cuore, davanti ai loro occhi. Non c'è il vero timore di Dio. Nessuno ha il timore di Dio così assoluta che lo vieta a peccare. Non c'è timore di Dio davanti a noi. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono la legge. Difatti, nell'Antico Testamento, dopo questo grande disastro del peccato, e tutti sono diventati peccatori, Dio ha detto, io darò, sceglierò un popolo preciso e darò istruzioni e guide a loro, profeti, il re buoni, e gli darò la mia parola, i miei comandamenti, e secondo la mia legge potranno sapere se hanno il desiderio di fare la mia volontà, cosa fare. Io darò loro una legge, questo vedremo di più domenica prossima. Ma lui dice qui, Paolo dice, noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, la dice a quelli che sono sotto la legge, in un modo particolare di un patto fra Dio e gli uomini, il popolo di Israele era sotto la legge, ma infatti quello che Dio diceva che era peccato nei 10 comandamenti riguardava anche i pagani, quello che era sbagliato per gli ebrei era sbagliato per tutti. Perciò noi sappiamo che quello che dice la legge lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Tutto il mondo sia colpevole, riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato, né ebrei, né gentili, né romani. Facendo le opere della legge perfetta di Dio, nessuno sarà giustificato perché nessuno l'ha fatto mai giustamente. Nessuno è mai riuscito. In Geremia 17:9, forse molti di voi lo ricordano, questo profeta di Dio profetizzando, dicendo la parola di Dio, vedendo la reazione cattiva della gente, ha espresso questa verità. Il cuore è ingannevole più di ogni cosa. Il cuore parlava del cuore, dei pensieri segreti, dei motivi delle persone per cui fanno le cose. A volte le persone fanno una cosa che sembra buona, ma per un motivo sbagliato,
forse per avere poi che quella persona li possa ripagare in qualche modo, aiutandoli a trovare lavoro, a fare che cosa. A volte le persone fanno una cosa che sembra buona, però non fanno mai come dice la legge di Dio. Nel Nuovo Testamento, ancora parlando di persone che non sono sotto il controllo di Dio, Paolo ha scritto: le opere della carne, di questo cuore malvagio, sono manifeste, sono fornicazione. Tutto l'elenco di peccati sessuali, fornicazione, gli altri sono nominati in altri elenchi. Fornicazione, impurità, non soltanto fornicazione, non soltanto. Impurità anche nei programmi che guardiamo la televisione, anche forse nei libri che leggiamo, forse nelle nostre conversazioni con gli altri. Il cuore è ingannevole, più di ogni causa, instanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Nessun uomo conosce il suo proprio cuore. Molti anni fa ero in un convegno di predicatori. C'erano forse 200 o 300 predicatori. E parlava uno psichiatra credente. Ed era psichiatra in uno delle prigioni per i peggiori criminali dell'America. Quelli che avevano commesso più omicidi e che non avevano mai più avuto libertà. E altre cose. Quella prigione era per gli uomini peggiori che quando andavano lì non uscivano più. E lui era psichiatra in questo. E parlava a questo convegno di predicatori. E ha detto: non c'è nessuno qui seduto che non è capace di pensare e fare ogni crimine che gli uomini nella mia prigione hanno mai fatto. Io ho pensato: no, Dio, non io. Io non sarei capace di fare tutti i crimini di tutti i prigionieri in una grande prigione. Ma poi pensando come ho odiato certe persone, come sono arrabbiato con certe persone, per non nulla, per la strada o dovunque fosse. Ho pensato: ma qual è il peccato che non potrei mai fare? Lui aveva ragione. Aveva ragione perché la Bibbia lo dice. Quando dice che l'impurità fa parte del cuore dell'uomo. Impurità, dissolutezza. Devo andare avanti, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, ire. Uno dice: ma come, la fornicazione non è lo stesso di un battibecco fra marito e moglie, non è la stessa cosa. Vabbè, è tutto nello stesso elenco, tutto nello stesso elenco. Fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, qui c'è tutto il capo, stregoneria, inimicizie, discordia fra marito e moglie, genitori e figli, gelosia, ire, contese, quali parenti non contendono con altri parenti, quali vicini non contendono con altri vicini, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orgie ed ogni altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, che chi fa tali cose non erederà il regno di Dio. E questo è il motivo per cui la Bibbia dice che nessuno essere sulla terra raggiungerà il regno di Dio con i suoi pensieri, con le sue azioni. Non raggiungerà il regno di Dio. In Tito ha detto questo: perché anche noi un tempo eravamo insensati. Avete sentito liti fra persone che erano insensate tutte e due, le cose che dicevano? Non erano logiche, ma litigavano. E forse arrivavano ad ammazzarsi, come noi leggiamo sui giornali. Tutti eravamo insensati, ribelli, traviati, vuol dire fuori di strada, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri. Abbiamo dei piaceri che non facciamo vedere, delle passioni che non facciamo vedere. No, cari, il mondo è corrotto. E questo è il mondo in cui noi siamo nati e vissuti. E io mi auguro che ognuno qui è una persona nata di nuovo, diventato figlio di Dio, ma non posso vederlo. Non posso vederlo. Nel senso che posso investigare il cuore e vedere tutti i cuori e tutte le cose che sono nel cuore. Non posso sapere. Dice, vivendo nelle cattiverie, nell'invidia, odiosi, odiandoci a vicenda. Paolo, scrivendo agli Efesini, diceva, voi eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonasti, seguendo l'andazzo di questo mondo. Cari, io ho tante note che potrei andare avanti, ma non so quanto vale la pena. Abbiamo visto che il mondo, senza Dio, ribellandosi a Dio, è andato a finire in una situazione terribile. E questo è il mondo ancora in cui viviamo. Paolo diceva, seguono il principe della potestà dell'aria, che è un nome per Satana, di quello spirito che opera negli uomini ribelli, nel numero del quale anche noi vivevamo in questa ribellione. Ricordatevi che eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, senza speranza, senza Dio del mondo. Allora, l'Antico Testamento, cioè la creazione dell'uomo, la caduta dell'uomo, e dopo quello tutti gli uomini erano caduti in questa stessa condizione. E nell'Antico Testamento vediamo che Dio operava con alcuni chiamandoli di persona, come ha chiamato Abramo, o come ha chiamato dei profeti, o altri re più tardi. Dio operava, però non rendeva loro perfetto, sbagliavano, peccavano anche loro, ma avevano la possibilità di ascoltare la parola di Dio. Però, guardate come finisce l'Antico Testamento. Il fratello Fausto ce ne ha parlato per diverse domeniche. Finisce che gli uomini sono nel peccato, nella ribellione, nell'inganno. Quello che fanno per Dio è tutto macchiato di peccato, di ingiustizia, di assurde menzogne. E così è finito l'ultimo libro dell'Antico Testamento. Malachia è finito con tutta l'umanità qua, sotto la condanna di Dio. Fratelli, dopo quel libro che fratello Fausto ci ha insegnato l'ultimo mese, dopo quel libro l'Antico Testamento finisce. Per più di 4 secoli Dio non ha mandato nessun profeta, nessun re buono, nessuno che potesse istruire gli ebrei o anche i pagani se non si rivolgessero alla sua parola scritta, ma quella non era stampata come oggi. 400 anni senza l'intervento di Dio. Gli ebrei erano prima schiavi sotto i persiani in questo periodo, e poi sotto i greci, e poi quando Gesù è venuto erano sotto i romani. Avevano vissuto senza una patria, senza una vita. L'Antico Testamento è il quadro di questo disastro nel piano di Dio. Disastro che ha coinvolto ogni essere umano. E noi a volte diciamo, ma questo è un cristiano, un credente, quell'altro non è un credente. Questi sono veramente giudizi molto difficili da fare, molto difficili. Noi possiamo conoscere il cuore di un'altra persona. Vediamo quello che dicono, vediamo quello che fanno a volte, però non possiamo vedere il cuore. Perciò noi diciamo, cari fratelli, stamattina, noi eravamo tutti così, come questo ha scritto. Alcuni di noi siamo liberati, parlerò di questo domenica prossima con un'altra parola bellissima della Bibbia, però anche noi eravamo così. E poi una cosa che voglio dirvi oggi, e poi ne parleremo nel futuro, nessun credente riesce, pure essendo salvato, di evitare il peccato.
incontro di credenti che peccano e sembrano gioiosi e contenti di peccare. Non è difficile vedere anche questo. Però vedo altri credenti che peccano e sembrano non saperlo, non capire che la loro vita, il loro rapporto in famiglia, il loro rapporto col mondo esteriore, ha dei peccati, credenti che non sembrano riconoscerlo. E questo è quello che volevo dire stamattina. Questa è la fine della storia dell'Antico Testamento. Un quadro di uomini, donne e giovani, voi ragazzi giovani, voi siete inclusi, se voi avete cominciato a fare delle cose sbagliate e male, che Dio vieta, anche voi ragazzi siete in questo gruppo. L'Antico Testamento finisce con tutto il mondo sotto il giudizio di Dio. Nati nel peccato, schiavi del peccato, immersi nel peccato, godenti del peccato, incapaci di evitare il peccato, e non possono evitare il peccato. Nemici di Dio, come penso fratello Tonino ha ricordato nella preghiera. Gli uomini sono così, noi siamo stati così. E in qualche modo, essendo ancora su questa vita, con questo corpo, ancora pecchiamo. Domenica prossima parlerò delle due parole che dimostrano che siamo liberati da questa condanna. Però dobbiamo dire che ogni persona che non è lavata dei suoi peccati, è perdonata dei suoi peccati, è entrato in questo luogo sicuro dell'amore e perdono di Dio, vive ancora sotto questa condanna, in questo modo. Chiudo però dicendo una parola di speranza. Proprio nel primo libro della Bibbia, nei primi capitoli, ci sono due parole che già danno speranza. Uno è nel capitolo 3, quando Dio parla con Adamo ed Eva, e noi penso che molti conoscono questo versetto 15, Dio dice a Eva: io porrò inimicizia fra te, serpente, Satana, Satana, inimicizia fra te e la tua progenie, quelli che seguono Satana, sono portati avanti da Satana, e la sua progenie, cioè la progenie di Eva. Questa progenie, questo discendente, o questo particolare discendente, ti schiaccerà il capo, cioè ti ammazzerà, ti avrà la vittoria. Ovviamente questa è una promessa che non è stata realizzata nell'Antico Testamento. Parlava della venuta di Gesù che sulla croce ha rovinato per sempre l'opera di Satana, e ne parleremo un'altra domenica. Qui c'è questa promessa nel capitolo 3 della Genesi, e poi pochi capitoli più avanti c'è una promessa ancora più grande per questa gente sotto questa oppressione del peccato. Quando Dio ha chiamato Abramo nel capitolo 12, Dio ha detto ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentato, dalla tua casa, da tuo padre, nel paese che io ti mostrerò, ti farò una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, tu sarai fonte di benedizione. Abramo non aveva meritato questo, non aveva fatto niente, non aveva meritato questo. E poi finisce nel versetto 3, e benedirò quelli che ti benediranno, maledirò quelli che ti malediranno, e in te, Abramo, saranno benedette tutte le famiglie della terra. Perciò anche oggi a Roma ci sono alcune persone che partecipano a questa benedizione che Dio ha dato ad Abramo. Non perché sono ebrei, ma perché hanno creduto al suo discendente Gesù Cristo. Ma quello è il messaggio di domenica prossima. Signore, a volte io penso che ognuno di noi, se siamo coscienti di quello che succede nella nostra vita,
abbiamo vergogna di venire a te per chiedere perdono. Signore, la forza del peccato, le abitudini del peccato, le tentazioni intorno a noi del peccato sono molto più grandi di noi. E Signore, noi non potremo capire nulla della Bibbia se non comprendiamo cosa sia il peccato, quanto è grande il peccato. Ma noi qui stamattina abbiamo ascoltato con attenzione, abbiamo capito che è avvenuto un grande disastro nella storia dell'uomo. Fra quel principio meraviglioso e anche la fine meravigliosa è successo qualcosa di terribile, il peccato. E noi tutti siamo macchiati, così dice la Bibbia. Signore, grazie perché tu ci hai amato ancora e tu ci ami oggi. Hai tanto amato questo mondo che hai mandato il tuo unico figliuolo, affinché chiunque, non importa quanti peccati ha fatto, non dipende quanto è cattivo, quale ambiente è vissuto, quali dolori ha subito da altri peccatori, affinché chiunque crede in Cristo non perisca, ma abbia vita eterna. Ti ringraziamo, ti lodiamo, nel nome di Gesù. Amen. Amen.